Saludos, Nicolás, bienvenidos a nuestra quinta edición de Tanaj dentro de nuestro proyecto del libro de Deuteronomio. Estamos en la sexta edición sul profeta Eliau. Hoy parleremos de capítulos 19 y 20 di Sefer Melachim, del libro de Deuteronomio. Eliau es una persona muy interesante, interesantísima. Possiamo dire una persona fantastica in molti sensi. E voglio riprendere del punto dove ci siamo lasciati la settimana scorsa, che è la storia di Eliau in Hava Carmel. Okay? Eliau in Hava Carmel fa un gran dramma, un gran show di fede, che ha per risultato apparentemente il rinforzamento della fede del popolo ebraico. Tanti chi, dopo che dicono tutti Hashem Elohim, e lui profitta e anche ammazza tanti di questi Nevi'eh Baal, i profeti, i sacerdoti del Baal, in quella opportunità. Ma nell'inizio del capitolo 19 dice il Tanakh: Vatishlach Izevel Malach el Eliyahu Nemo. Zevel mandò un inviato a Eliau dicendo: Koi asun Elohim ve koi osifun, così ti faranno i dei, e così ti moltiplicheranno. Vuol dire chi caet mahava assime tafshechate nefshadon, perché già domani metterò tua anima come l'anima di Eliau, io ti ammazzerò. E molti commentaristi pensano che sì, Zevel, la moglie del re, se trovava in questa così sicura di dire queste cose perché ancora aveva un appoggio del popolo, ancora la idolatria stava ancora messa nel popolo ebraico. Vuol dire che è una situazione che non è stata soluzionata. Tutto questo gran show di Eliau, 3 anni di fame, eccetera, di tutta quella cosa, la visione praticamente, una rivelazione divina per il popolo, e se poi magari comparare con la rivelazione del Monte Sinai, lascia il popolo impressionato e per il momento anche perplesso. Le persone non cambiano attraverso questi grandi scandali, questi grandi eventi. E Eliau non so se lo sa ancora, e perciò abbiamo il capitolo 19 che vi fa capire quello che succede con questa persona speciale che Eliau. Perché dopo di questo Eliau si alza, va a Beersheba, nel sud di Israele, e di là è orientato per Hakadosh Baruch Hu, per un angelo di Dio, che lo orienta, lo porti appunto al Monte Sinai. Quindi c'è qui una comparazione allusiva alla storia di Moshe Rabbeinu, senza dubbio, anche per il fatto che anche in quel caso, nel nostro caso di adesso, Eliau mangia un pan speciale, perché deve camminare molto in bandiere senza mangiare in alcuni giorni, e questo certamente fa ricordare l'evento della presenza di Moshe nel Monte Sinai, 40 giorni, 40 notti senza mangiare. E anche qui questa montagna è chiamata Har Horev, e ricordando la menzione primaria del Monte Sinai nell'incontro storico famoso che abbiamo letto Shabbat passato, tra Dio e Mosè nel rovego ardente. Come si chiama così? Bene, tutto questo per dire che finalmente Eliau arriva al Monte Sinai, e sul monte è una cova che fa ricordare la caverna di Mosè, perché Mosè sarà stato nascosto in questa caverna. Ha una rivelazione. Prima della rivelazione c'è un dialogo con la cosa sguardata. E Dio gli dice così, sto leggendo dal suo nome. Ma la voce me la mara, lui viene alla cova, dentro della cova, va Yalen Shan, e dorme nella caverna, e viene la parola divina che gli dice: Malechapo Eliau, cosa sta facendo qui Eliau? Questa è una domanda ovviamente strana, perché Dio l'ha portato a questo posto, l'ha portato da... E qua è anche, adesso mi fa la domanda: cosa fa, cosa faccio? Cioè, mi avete chiamato? Vabbè. La risposta di Eliau è è molto interessante. Vediamo, dice, Cannocchi dice, sono zeloso a ti Dio degli eserciti, perché il popolo ebraico, Eliao comincia a dire cose durissime, che mai sono sentite dalla bocca di un profeta sul popolo ebraico. Ma se voi volete che il popolo ebraico ha lasciato il patto e preso Fatehara su, hanno rovinato, distrutto tu altari, perché via Hargu, a Baharel, a tuoi profeti, hanno ammazzati, sono rimasto solo io, ma i vaccetta fiere castai anche a me, me vogliono ammazzare, quello che diceva Isabel, appoggiato per qualche opinione popolare, probabilmente. E Dio gli diceva, senti, facciamo così, tu ti rimani in questa montagna, e io passerò, ci sarà una rivelazione. Adesso Dio passa con una forma, diciamo, ci sono dei passi. Nel primo momento c'è un gran vento, Ruach Gedolah, un gran vento, che può distruggere le montagne, eccetera, eccetera. Lo baguace, ma Dio non sta nel vento. Dopo il vento ci sarà un rumore che può essere interpretato anche un tremore di terremoto, un tremore di terra. E lo baguace, Dio non si troverà in quello. Dopo il tremore ci sarà un fuoco. In questo fuoco neanche lui è la presenza divina. Col demamah daka. Dopo il fuoco ci sarà una voce di silenzio finna, che solamente quindi ci sarà il silenzio. E niente, è che Shmuel Eliyahu vede Panima d'Auto, quando Eliyahu sente queste cose lì, nasconde su faccia, poi Yetzer HaMotah Me'arah, lui aspetta all'entrata di quella caverna, cosa succede? Succede tutto quello succede, e dopo di quello Dio di nuovo si rivela, attraverso la parola a Eliyahu, e gli dice, ma Malechapo Eliyahu, cosa fai? Questa domanda, al quale Eliao dice esattamente la stessa risposta. E con questo possiamo dire che Eliao lascia capire che non ha capito niente. Come lo sappiamo? Perché dopo questa risposta incontenta, infelice da parte di Eliao, Dio gli dice, sì, è così. Versetto 16 e 15, però, Lech shuv ledarkecha midbar Damasek, ritornate al deserto di Damasek. Tu dovete ungere al re Hazael come re di Aram, anche dovete scegliere un nuovo profeta che sarà Yehu, un nuovo re per Israele, che sarà Yehu ben Nimshi, e dopo di questo dovete anche ungere il giovane Elisha ben Shaphat, il futuro profeta che ti seguirà, che sarà il nuovo profeta ebreo. Quindi più o meno Dio termina in questo momento la carriera profetica di Eliao, dove lui ci inizia Eliao, atto unico. Parlando delle cose uniche che succedono con gli altri, un profeta licenziato, unico caso, e un profeta mai morto, unico caso. E vogliamo capire questa complessa personalità che questo è Eliao. Se per complicare le cose di più, possiamo anche combinare con i diti dei Hachamim. Cosa dicono i Hachamim? Dicono che Eliao è l'anima, la personalità che accompagna per sempre il popolo ebraico, quindi viene spesso a parlare, perdono, del Talmud, della tradizione orale, nominato così, soltanto che c'è un Midrash famoso che si chiama Tana de Beliao, dove hanno raccolto tutte le parole che Eliao insieme ai saggi di Israele durante la tradizione. Quindi è un'anima presente. Così presente che anche viene a stare in ogni Brit Milah che facciamo, ogni bambino al quale facciamo in buona ora facciamo Brit Milah, c'era quella famosa sedia di Eliao. Se Eliao Navi dovesse siedere, si dovrebbe sedere, Eliao Navi che viene a presenziare le millotte dei problemi. Che senso fa? Che tipo di persona molto speciale? E di fatto Eliao rimane nella sua mentalità come una personalità unica, possiamo dire così. Okay? Per cominciare a capire, voglio citare le ultime parole della profezia ebraica. Okay? Così facciamo un giro, terminiamo la storia della profezia. La profezia ha un inizio, mezzo e fine. Il fine della profezia si trova nel libro Malachi, capitolo 3, fine delle parole, ultime rivelazioni divine di Dio attraverso i profeti di Israele. Sì. Quali sono i profeti? Malachi, capitolo 3, versetto 22. Zichu, Torah Moshe Avdi. Ricordatevi della legge del mio schiavo Moshe. Perciò ti vi tutto questo, perché io avevo ordinato nel monte di nuovo Horev, questo monte Horev, ha portato Horban, una distruzione al mondo, perché la strutturazione del popolo ebraico è vista come una distruzione dell'altra cultura, è una cultura che minaccia le altre culture, così finale dominerà, diciamo, le altre culture, no? In questo senso, un senso destruttivo, ma in senso positivo, che porta una notizia molto molto importante per l'umanità, quello della unicità di Dio, il buono. Quindi questo monte Horeb, anche chiamato Sinai, dove è venuto l'odio al popolo ebraico, sì? Al quale io ho ordinato a tutti i figli di Israele delle leggi e delle regole. Io vi manderò a Elia Hanavi, al profeta Elia. Quindi il profeta ritornerà. E quando ritornerà? L'Ifne, voglio madonna, che dove andrà? Prima del gran giorno di Dio. Il gran giorno di Dio sarebbe la visione escatologica del giudizio finale, la guerra finale tra il bene e il male, eccetera. Questi giorni è così che ci fanno paura del finale del conflitto tra il bene e il male, diciamo così. Sono dei momenti difficili. Chi sarà quello che preparerà questi eventi, chi porta la notizia di questa evidenza che deve succedere, è Leonardo. E qual sarà la sua funzione? Lui riporterà i cuori dei figli per i padri, i cuori, pardon, dei padri sui figli, i cuori dei figli sui genitori, sui padri. Così non verrò a distruggere, possiamo dire, o a castigare la terra. Quindi, oh, Anavi ha questa funzione di essere il mevasser, cosa si dice in italiano, quello che avvisa previamente l'arrivo del Mashiach, il finale della storia, il finale positivo della storia, che poi sarà anche un finale un po' doloroso, certamente un parto difficile. Vediamo una funzione quindi storica, unica, speciale. Possiamo certamente chiedere, ma voglio capire come questo, giustamente questa persona, che lo vediamo qui come una persona totalmente fanatica, dura, che non cerca dei compromessi, che fa il show di fede, che non parla politicamente correttamente, il tipo duro, il tipo linea dura, diciamo così, il gran ortodosso, fanatico. È lui che dopo farà portare i cuori dei genitori e dei figli assieme, porterà la pace nella famiglia ebraica, eccetera. È una persona da capire, questo Dio. Okay. Ritorniamo alla nostra storia. Cosa è successo? Eliahu stava, diciamo che Eliahu ha un'azione molto, molto, molto aggressiva. Lui, quello che non gli piace, non gli piace. E si deve stare un castigo, deve stare, deve succedere un castigo. Chachamim Rambam ha detto nel Moreh Nevuchim che Dio lo manda al Monte Sinai per farlo capire qualche cosa, perché se continua così ucciderà tutti, perché non ha la capacità praticamente di capire che la vita è complessa e che le cose non andano così come gli piacerebbe. La teoria è una, la pratica è altra, le persone si trovano in questo posto. Già ha ammazzato tutti quelli, odiavo davvero tutti quelli sacerdoti, ma il popolo continua non facendo lo corretto. Sì, e per Eliao cosa facciamo? Castigiamo di nuovo, altra fame, altri anni di fame. Eliao deve capire che non è così. Eliao deve capire dove si trova Dio, dove si può connettare le persone con la parola divina. Sì, il Signore dice, vedi, che io non mi trovo nel gran vento. Gran rumore, grandi idee, grandi filosofie, neanche nella gran paura fisica, la morte, no? I cataclismi, diciamo così, terremoto, neanche. Fuoco. Fuoco è una cosa che ha questa cosa, che brucia, ma che calenta, che scalda, e potete starsi, trovate la misura corretta, non troppo vicino, non troppo lontano, ti fa bene. Adesso trova Dio nel silenzio. Nel silenzio di ognuno è lì che si trova Dio. Se deve generare questo momento di silenzio, questo momento di meditazione, per capirlo a Kadosh Baruch Hu, per farlo sentirlo, per farlo entrare in questo Kadosh Baruch Hu. E questo Eliyahu non lo sa, ma non solamente non lo sa, e pensa che sì, si vedrà in una forma, diciamo, una minaccia molto grande, un castigo molto grande, una rivelazione molto grande, basterà così e non ha imparato con, diciamo, la non riuscita apparentemente di Mamma Dor Sinai, come il popolo ebraico, dopo di ricevere la Torah, 40 giorni dopo ritorna alla idolatria. Anche qui Eliyahu ha fatto su grande teatro, e il popolo ebraico, almeno Isevel, la reina, gli dice: io ti ucciderò quando si darà, quando si sarà data l'opportunità. Ma peggio di tutto questo è che Dio non capisce neanche la lezione che Akadosh Baruch Hu gli fa fare. E è perciò che Dio gli fa la domanda dopo. E gli dice: ma cosa fai, Dio? Cosa si aspettava? Perché si fa la stessa domanda? Non per sentire la stessa risposta. Certamente per sentire un'altra risposta. Per capire meglio la risposta di Eliyahu, basta menzionare a Midrash, diciamo, aggiunge delle parole personalmente a questo dibattito, questo dialogo, perdono, tra Eliyahu e Akadosh Baruch Hu. Nella prima domanda, nell'inizio della domanda che Dio gli faceva: cosa fai qui, Eliyahu? Ma lei fa poi Eliyahu, diceva: io sono geloso di te, perché? Asmoberite ha lasciato il tuo patto. Lui diceva: ma perdono, di chi è il patto? Il patto è con che? Con chi? Tra Dio e il popolo ebraico, non è con te. Quindi lascia chi io vedo e i miei problemi, no? Non è tu patto, è il mio patto. Poi diceva Eliyahu: e hanno rovinato, rotto i tuoi altari. Di chi sono gli altari? Diceva che facevo così. Sono da me, non sono da te. Perché tu ti preoccupi? Ed è Eliyahu, hanno ammazzato i profeti. Ma di chi sono i profeti? Sono i profeti che parlano la mia parola. Quindi sono mie. I miei funzionari, non è tuo problema di nuovo. Se la dice Eliyahu: ah, ma i vaterani levativa, sono figlio di Cattà, ma sono rimasto io solo, e mi vogliono ammazzare. Quindi il problema è personale, il tuo problema adesso, non è un problema di Dio. Quindi attraverso questo dialogo possiamo capire che una personalità così intollerante come Eliyahu HaNavi, prendi tutto al personale, è molto gelosa e ha perso il contatto con la realtà. La lezione della montagna non ha servito di niente. Eliyahu non ha capito niente. Tanto che ripete esattamente le stesse parole dopo. Dopo la rivelazione divina che gli diceva: ma non è il fuoco, non è il terremoto, perdono, non è il rumore, va bene, il fuoco, mi sono io nel silenzio. Dovete generare questo silenzio, questa pace. Eliyahu dice: stessa risposta, non ho capito niente, non ho cambiato niente. Non avete cambiato? Andate via. Se dobbiamo cambiare a te. E così entra in azione il futuro nuovo profeta, il grande allievo di Eliyahu, Elisha ben Shafat. Quando Eliyahu imparerà finalmente la lezione? È un altro livello, è un'altra vita. Eliyahu impara la lezione in un'altra vita, tanto che dice Midrash: perché Eliyahu viene al Brit Milot? Perché lui diceva: Dio, il popolo ebraico ha lasciato tuo patto. Lasciato mio patto? Andate a vedere, ogni giorno ci sono dei britot in tutta la diaspora, Baruch Hashem, nell'Eretz Israel, milioni di bambini che nascono, ogni giorno nascono, Baruch Hashem, bambini, femmine, ma bambini maschi per la Brit Milah, ebrei, e se le fa la Brit Milah, andate tu a vedere. Tu sei il testimone di questo. Quindi Akuk spiega che Eliyahu adulcia su persona attraverso su vita, diciamo, attuale e spirituale. Questa combinazione di una persona, da un lato di una midata din terribile, una capacità di giudizio retto, ama la verità, non ha nessun compromesso con la realtà, non vuole, diciamo, cambiare un millimetro di quello che c'era nella teoria. E una realtà che accompagna il popolo ebraico, con sua complessità, con sua sofferenza nella diaspora 2000 anni, fa di Eliyahu HaNavi la persona opportuna per preparare l'arrivo del Messia. Ovviamente con l'arrivo del Messia ci sarà, diciamo, una discordanza enorme tra le generazioni, cosa che vediamo nella modernità. Quando il popolo ebraico nella modernità, diciamo, è nato una enorme differenza tra gli antichi, che sono sempre più religiosi, i giovani che cercano altri valori, altre idee, e nessuno capisce nulla. L'importante è che in questo conflitto, diciamo, di valori di generazione, quando non si capisce cosa, nessuno capisce l'altro, il giovane non capisce il valore del vecchio, il vecchio non capisce diciamo, la voglia del giovane di cambio, eccetera, eccetera, viene a una via con questa visione, questa vita complessa, gli può far capire a ognuno il valore dell'altro. Okay? Perché? Perché può far capire ai giovani il valore della tradizione. Cosa hanno fatto questi ebrei 2000 anni? Hanno portato sulle loro spalle questa cultura, questa ricchezza, con molta sofferenza, l'hanno portato fino alla modernità. Se oggi abbiamo la tradizione come fare dei tefillin, come mettere i tefillin, ogni cosa nell'ebraismo, perché la catena non si è mai interrotta, i vecchi hanno portato di generazione in generazione la tradizione fino alla modernità, e questo è una cosa gigantesca. Questa è una sua ricchezza. Ma noi vecchi, possiamo dire, dobbiamo capire anche loro, i giovani, chi vogliono il cambio, chi vogliono la rivoluzione, che capiscono i valori della vita moderna, che capiscono i valori della libertà, dei cambi, di quello che si vuole fare, perché più che tutto, perché il popolo ebraico durante la diaspora, spiegava nella scuola, diciamo si è allontanato molto dalla vita, ha allontanato moltissimo dalla vita, e per mantenere il suo ebraismo vivo ha dovuto sacrificare la sua vita, non solamente fisicamente, anche diciamo che l'ebraismo si è chiuso nel ghetto, si è chiuso nella sinagoga, si è chiuso nello studio, è diventata una religione studiale, accademica, astratta, molto minuziosa, ma abbiamo perso il contatto con la politica, abbiamo perso il contatto con la società, abbiamo perso il contatto con i valori universali, abbiamo perso tante cose importanti della nostra vita. È stato molto difficile. La gioventù, questa gioventù che prepara l'arrivo del Messia, queste generazioni previa all'arrivo del Messia, sono quelle rivoluzionarie che vogliono riportare all'ebraismo una correzione di queste cose perdite. Queste perdite. Adesso, questo è un bellissimo articolo sul libro Oz, il famoso, che ogni volta che c'è una correzione delle cose sbagliate dentro del mondo della fede, se vedi come un momento di eresia, possiamo dire così. E prendiamo il più famoso esempio, quando Abraham ha preso su postura iconoclastica e ha rotto le idole di suo padre, della sua cultura antica, era visto certamente come una persona meno religiosa, una persona più non rispettosa della religione che c'era nel suo tempo. E Abramo stava con questo fondando il monoteismo, rivelando il monoteismo. Fatto esempio di questo, Tacito, il famoso storico romano, dice che gli ebrei sono il popolo più odiabile, da odiare. Perché? Perché è il popolo che meno rispetta le cose sacre. Adesso uno legge e dice, ma che cosa strano, che si dedica alla santità. Quanta. No, perché gli ebrei non rispettano la religione che esiste nel mondo, la religione dell'idolatria, questa molteplicità di presenza divina. Per l'ebraismo è una cosa irrisoria, gli ebrei non lo rispettavano, non lo rispettavano fino adesso. E questo generava fuori dalla polemica un pensiero che questi ebrei non hanno rispetto, questi ebrei sono degli atei praticamente. Dei pochi religiosi, possiamo dire, pochi non capiscono la santità, cioè tutto quello che viene con il religioso. Rav Kook pensava che nella modernità l'ateismo moderno, e non solamente Rav Kook, lo sappiamo perfettamente, ma sono delle idee che si trovano anche in Nietzsche, non che Rav Kook ha letto Nietzsche, non credo, ma diciamo che magari le idee nel mondo stanno. La morte del Dio, come diceva Nietzsche, diciamo così, è visto per Rav Kook come un momento di purificazione della fede, di depurazione della fede. La fede ebraica, anche la nostra, dopo 2000 anni di sofferenza, di Galut, è stata mescolata con dei difetti strutturali, risultato di questa vita chiusa, di ghetto, di persecuzione, di sacrificio. Ci vuole un ritorno alla vita. Questo ritorno alla vita è visto come un'eresia, una nuova forma di, una forma di ateismo. Ma Cook intendeva il valore positivo, il religioso, diciamo, di questa voglia di ripensare l'ebraismo. Questo non per giustificare l'allontanamento della pratica delle mitzvot, ma questo che stiamo dicendo, certo che Cook non lo pensava e non lo diceva, ma almeno questa gran persona ha potuto capire, in questo senso, far di nuovo avvicinare i cuori dei vecchi ai cuori dei giovani, perché se può capire il valore che c'è, il positivo che c'è nella visione dei giovani. E quello che i giovani stanno dicendo, quello che i giovani stanno facendo, tu diceva, ha detto nel suo libro, l'abbiamo menzionato una volta, credo, che un'anima che non, diciamo, una persona che non pratica l'ebraismo pratico, okay, ma che dedica subito al destino, a migliorare il destino del popolo ebraico, è una gran persona e un certo livello spirituale da valutare certamente. Quindi questo è questa opera di Heshiv Lev Avot El Banim, e lei è necessaria per preparare l'arrivo del Mashiach. Il Mashiach può venire solamente quando capiamo questa complessità, capiamo il valore anche del conflitto e qual è il suo senso. Finalmente ritorniamo a Eliyahu e possiamo capire che Eliyahu è questo gran uomo che diventa molto ricco attraverso un punto di partito molto chiuso, molto duro, che riesce attraverso la vita, appunto, una vita lunga, lunghissima, 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 tanti anni, tanti, 3.000 anni, sì, 3.000, 2.800, 2.900 anni di vita, diciamo così, che accumula tutta questa informazione e riesce a essere la gente del futuro dell'ebraismo e dell'umanità. Giusto, Eliyahu può farlo, perché non è che fa la pace, che la gente, diciamo, portatore della pace è una pace di compromesso dove ognuno dice no, io rinuncio a quello, va bene, cambio di idea, o che sia una pace di discorso politically correct, no, non voglio dire quello per non dispiacere l'altro, eccetera, eccetera. Una persona che sa cos'è la verità, che non sa fare dei compromessi, che è un tipo fanatico in questo senso positivo, che è un tipo con una bussola molto firme, molto onesto, molto coerente con se stesso, ma che ha capito la complessità della vita, ha capito il valore della pazienza, il valore del tempo. Il tempo è Rahmanut, sì? Rahmanut, Rahamim, la misericordia, al final non è niente più che dar il tempo, perché aspettiamo che attraverso il tempo e le porzioni di vita uno al finale la prende, impara. È quello che succede nella vita, certamente, perciò le persone un po' più anziane hanno qualche cosa di più, diciamo, misericordioso in relazione alla difficoltà della vita, per le persone più giovani, sempre ricordo di mio padre, ci cioè mi fa molta falta in questi giorni, anche questa edizione mi piacerebbe dedicarla a su gran memoria. Veramente era una persona che ha accumulato molta pazienza nella sua vita, sapeva utilizzarla molto bene. Non possiamo lasciare Eliyahu senza l'evento, diciamo, che suo incontro finalmente con Re Ahaz, un incontro molto importante, molto significativo, dove di nuovo vediamo questa gran persona, non so cosa si dice in italiano, un Biltivit Kosher. Vediamo se c'è qualcosa di su questo. Si racconta che Ahav il Re aveva un palazzo di inverno. Nel Eretz Israel oggi fa un bel caldo, anormale per questa epoca, ma quando fa freddo, certamente nel Shomon, nelle montagne del Shomon dove è la capitale, scelta per suo padre, sì, il padre di Ahav, Omri, ha costruito la capitale della città di Samaria, sì, fa freddo in inverno, quindi è in Israele, in Israele. Un bel palazzo d'inverno. Lui stava in quel palazzo, vicino al palazzo c'era una casa, un bel giardino, e il giardino è piaciuto al re Ahav. Ma Il padrone del giardino non lo voleva vendere. Perché non lo voleva vendere? Il fatto è così, semplicemente. Era un terreno che l'aveva eredato da sua famiglia. È un terreno di eredità, non si vende, non è un bene da vendere, non è un bene commerciale. È una ricchezza della stessa famiglia. È una cosa vista molto cattivamente nella Bibbia, nelle persone antiche, nella visione tribale, anche nel Tanakh. Non ci vuole che si spostano le tribù di posto a posto. La terra vera si sa, che ti è venuta per eredità della tua famiglia, della tua tradizione familiare, ha una cosa, un valore molto grande. Ovviamente anche c'è un simbolismo, quello del valore dell'antico, della tradizione che portiamo per le future generazioni. Il vicino che si chiama Nafot non la vuole vendere. Cosa fa la moglie, che già sappiamo che è cattiva di Ahav, la famosa Isabel? Fa un giudizio, ovviamente di menzogna, paga qualche persona per testimoniare contro Nafot, che aveva maledetto il re. La legge dice: sì, uno maledice, perdona, Dio, uno maledice a Dio e al re, questo in quel caso ambedue, deve morire e i beni vanno al regno. Quindi i beni vanno al re. Ahav era consciente di quello che faceva sua moglie. È vero che lui non l'ha fatto. Ma lei le ha detto: un attimo che te vedo come si deve fare, se deve gestire un regno nella sua visione. Quella visione di Isabel è una goia cananea, dove il re si trova sopra la legge. È lui che fissa la legge, è lui che fa la legge. Non c'è niente sopra il re, quindi non è possibile accettare un'affronta come questa, che uno ti dice: non te voglio vendere. Ahav, nella visione di Isabel, è stato più che simpatico, che ha offerto anche soldi per pagarlo, o cambiare i campi, eccetera, eccetera. Ma Ahav era un re, Yehudi, che sapeva che sopra il re c'è la legge, e sopra la legge c'è Dio, e tutti devono rispettare la legge. Sì, è un bene che non è da vendere, non se lo può comprare, neanche volere comprare, che è uno dei 10 comandamenti. L'ultimo dice: non cobiciare. Appunto, quindi, cobiciato, ha chiesto, non ha saputo ricevere il rifiuto, e anche ha collaborato passivamente con un'azione cattivissima della sua moglie, che è terminato con l'ammazzamento di questo povero Nabot. L'altro giorno, cosa fa Av? Si alza, che stava. Si faceva l'ammalato, diciamo così, di depressione, che per la situazione che non gli piaceva, e entra finalmente di trionfante nel campo del vicino Nabot. Chi trova nel campo? Questo è un pezzo di Tanakh bellissimo. Dice il versetto 16: Vegli che Shmo Ahav ti metta, quando ho sentito Ahav che era morto Nabot, era stato ammazzato, Vegli come Ahav l'aveva portato una volta di fedele, si è alzato la volta per discendere al campo di Nabot per eredarlo. Il Varoshem di Otis Bilomo, Dio, ha parlato con Eliao, gli ha detto cosa dire. Si incontrano. Quando Ahav lo vede, Eliao dice così: Hametzatani oivi, l'avete trovato, nemico mio? Ma io, mazzati, ti ho trovato. Di fatto, siamo nemici, non è problema. Non mi offendo per questo. Yanit Makirchala Sotarabe Hashem, già che tu ti sei dato totalmente a fare il cattivo nella visione di Dio, e lui gli dice: i castighi che devono cadere sulla sua testa. Poi cosa che ne deve dire questo? Secondo me, avete ammazzato e anche avete eredato, come dire, e due volte brutto, no? Una volta avete fatto una cosa ingiusta, quella prima parte, e la seconda parte è che approfitta di quella ingiustizia per accumulare dei beni, certamente non sono. E questo diventa cosa fondamentale di Liao, due volte cattiva, una cattiveria che combina con l'altra, non si approfitta della cattiveria primaria che ha fatto. Infine, le minacce che fa Liao su Nabot ha qualche uso. La minaccia è grave, perché morirà, eccetera, non avrà dei discendenti, anche la moglie Isabel sarà morta, il suo sangue bevuta per i cani, cioè delle cose molto poco agradabili, giustamente nel campo di Israele che hanno giocato. Dal final di cena dice una cosa interessante, dice qualcosa bella, perché già una volta un po' positiva, dice così: Sai che Shmo Ahav, quando Ahav ha sentito queste cose, E di nuovo, questa è la grandezza, diciamo, del re ebreo che sa che sta sbagliato. Mentre la reina è in Canaan. Lei sta sbagliata, lo sa, ma non ha la capacità di riconoscerlo, tanto che Eliahu ammazza il via Baal e lei lo dice: io ti ammazzo, tu non mi impressiona. Anche qui Isabelle è rimasta silenziosa, non si sente la sua voce, non so se si stava presa in quel momento, non è menzionata, ma Ahab quando sente queste cose sa che ha fatto una cosa molto cattiva, due volte cattiva come abbiamo detto, e dice il Tanakh, lui strappa i suoi vestiti, si sacca le sue, metti dei sacchi su pelle, e ha fatto un digiuno, e anche si è messo a dormire vestito di sacco e camminare lentamente. E fu la parola di Dio a Eliahu dicendo: avete visto che ha ricevuto, diciamo, la mia reprimanda, lo avvi harabi, ma quindi la cattiveria che doveva succedere non succede a suo tempo, e sì, nel tempo del suo figlio, dovrebbe no, aveva detto, eccetera, 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 e così possiamo concludere un po' questa vita di Dio. Perché Dio continua, ci sono altre cose da dire, perché lui è una persona significativa. Ma con questo lasciamo, perché praticamente stiamo terminando il Sefer Melachim Aleph. Vi vedo pensieri la settimana per l'ultima lezione di questa serie sulle lei e Yehoshaphat, una gran persona della nostra storia. Shalom, shalom.